Il radiogiornale.
Richiesti 3 anni e 10 mesi di carcere per il 61enne a processo a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli. Meno del previsto le domande d'asilo nella prima metà di quest'anno, nella Confederazione. C'è la guerra con le armi e quella economica. Il Canada ha annunciato i dazi di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti. Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita di quasi 400.000 franchi ottenuta con bollino rosso, la licenza per la nuova stagione. Ultimo radiogiornale di questo martedì ormai concluso, la più cordiale buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. A Pontresina si è concluso, prima del previsto, il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengolo 9 anni fa. La parola, nella scorsa giornata, è passata alle difese dei 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo. I legali hanno criticato il lavoro della procura retica e la perizia del geologo vodese sulla quale è basato l'atto d'accusa. Hanno inoltre sostenuto che la frana non era prevedibile. La sentenza è attesa per venerdì della prossima settimana, cioè il 4 settembre. Giudiziaria ticinese richiesti 3 anni e 10 mesi di carcere per il 61enne a processo ieri a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli, pornografia, coazione e violazione della sfera privata. Secondo l'accusa, per anni avrebbe filmato di nascosto donne e ragazze e compiuto atti sessuali su 2 sorelle quando avevano tra gli 8 e i 13 anni. Umberto Gatti.
Per oltre 10 anni avrebbe filmato di nascosto le parti intime, generalmente vestite, di donne e ragazze, conservando poi il materiale. I fatti più gravi, contestati al 61enne a processo ieri a Lugano, riguardano però 2 sorelle vicino alla famiglia, che all'epoca dei fatti avevano tra gli 8 e i 13 anni. Nel corso del dibattimento l'uomo ha ammesso gran parte delle accuse, ha riconosciuto di aver effettuato le registrazioni e ha confermato gli episodi che riguardano una delle 2 ragazze. Continua invece a negare con forza le accuse formulate dall'altra presunta vittima, oggi 22enne, sostenendo di non essersi mai toccato davanti a lei e di non averla mai coinvolta. In aula ha inoltre contestato alcune dichiarazioni rese durante l'inchiesta e più volte ha affermato di non sapere spiegare i motivi che lo hanno portato a compiere quei gesti. Per la procuratrice pubblica Anna Fumagalli, l'imputato era pienamente consapevole delle proprie azioni e avrebbe agito per ottenere un eccitamento sessuale dalle vittime. La procuratrice ha sottolineato come in una prima fase dell'inchiesta l'uomo abbia cercato di minimizzare le proprie responsabilità e ha messo in dubbio la sincerità del suo pentimento. Per questo ha chiesto una pena complessiva di 3 anni e 10 mesi di detenzione, un trattamento ambulatoriale e il divieto per 10 anni di svolgere attività con minorenni. La difesa sostiene invece che per le accuse relative a una delle 2 sorelle non vi siano riscontri concreti e che l'imputato abbia dimostrato collaborazione e pentimento, ammettendo spontaneamente fatti particolarmente delicati anche davanti ai propri familiari. Per questo ha chiesto una pena massima di 24 mesi interamente sospesa con la condizionale. La sentenza è attesa per oggi pomeriggio.
Sono state meno del previsto le domande d'asilo depositate nel nostro paese nella prima metà di quest'anno, un calo dovuto a diversi fattori, come spiegato dalla Segreteria di Stato della Migrazione, una diminuzione che prosegue dopo il picco del 2023 e che viene riscontrata anche nelle richieste di statuto S per gli ucraini. Da Berna, Alessio Veronelli.
Poche più di 9.700 le domande d'asilo registrate nel primo semestre dell'anno, 1.900 in meno rispetto allo stesso periodo 2025, per una proiezione annuale che da quasi 26.000 scenderà a 22.000 richieste circa. Vincenzo Mascioli, segretario di Stato della Migrazione.
Normalmente i pronostici della SEM sono abbastanza precisi, però è impossibile di prevedere tutti i sviluppi a livello internazionale anche in paesi di transit come la Libia.
Rotta libica che porta in Italia, ma anche quella via Turchia e Grecia, molto meno utilizzate, per un calo importante di domande da Afghanistan, Turchia e Eritrea. aumentati poi sia i rimpatri volontari che i rinvii forzati, grazie anche alle procedure accelerate per i richiedenti provenienti dal Maghreb, per lo più giovani uomini, di cui l'80% circa, secondo statistiche interne alla Segreteria di Stato della Migrazione, sono stati accusati di crimini durante o dopo la procedura d'asilo.
Noi vorremmo adesso già ancora quest'anno proporre al Consiglio federale dei cambiamenti di legge esattamente in questo riparto della sicurezza.
Lieve calo poi, 346 delle richieste per lo statuto S, quasi 5.500 in totale nel semestre, in attesa degli effetti della recente decisione del Consiglio federale di non concederlo più a chi non ha adempiuto agli obblighi militari.
Esteri, il Canada ha annunciato i dazi di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti. In conferenza stampa il paese si è dimostrato unito nei confronti di quella che è stata definita una sfida senza precedenti e rappresentata dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ricordiamo che i dazi statunitensi dovevano entrare in vigore nella notte tra venerdì e sabato. Erano in corso dei negoziati tra i due paesi per ritrattare le condizioni, ma le trattative sono fallite. Si tratta di dazi del 50% nei confronti di diversi prodotti canadesi per un valore totale di 20 miliardi di dollari. Il Canada però non è rimasto a guardare. Sofia Stroppini.
Il Canada aveva promesso sin da subito che avrebbe agito di conseguenza, ripagando gli Stati Uniti con la stessa moneta. Ed è stato di parola perché ha annunciato dazi tra il 15 e il 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore di 20 miliardi di dollari. Si tratta di dazi del 50% su settori come l'acciaio, del 25% sugli elettrodomestici e altri prodotti e infine del 15% applicati su alcune importazioni del settore elettronico.
We're stood up for you, we're going to stand up for you, we're going to stand up for industry, we're going to stand up for business and we're going to stand for Ideal Roofing.
Nel discorso si è insistito molto sul Canada, che rimane unito e compatto di fronte alla minaccia costituita dai dazi statunitensi, mettendo al centro la sicurezza dei lavoratori e delle imprese, per cui è stato annunciato un pacchetto di aiuti di 7,5 miliardi di dollari canadesi.
So in conclusion, when the United States of America asked too much and offered too little, we made a choice. We chose Canada.
La retorica in conferenza stampa è stata quella già utilizzata da Carney, il premier canadese. Gli Stati Uniti hanno chiesto troppo e offerto troppo poco. Il Canada a queste condizioni non ci sta. I toni sono più che mai tesi, i leader dei due paesi si sono scambiati accuse reciproche. Trump ha intimato al Canada di mettersi in riga, mentre Carney ha accusato Washington di tentare di assoggettare il Canada, minando l'efficienza delle principali industrie del paese. Trump ha lanciato delle provocazioni, ha dichiarato di star valutando la possibilità di cambiare il nome del lago Ontario in Lago America, dopo che più volte ha espresso la volontà di annettere il Canada agli Stati Uniti.
E gli Stati Uniti non considerano più la Siria come un paese che sponsorizza il terrorismo. È l'ultimo di una serie di provvedimenti voluti dal presidente Donald Trump, che si è più volte impegnato a revocare gradualmente tutte le sanzioni nei confronti di Damasco. Nel maggio del 2025, ad esempio, e poi soprattutto durante il vertice NATO di Ankara a inizio luglio, con Naima Kikerio, sentiamo che significato ha questa decisione.
Ma la Siria era sulla lista dei paesi sponsor del terrorismo da tantissimo tempo, dal 1979, che è anche l'anno in cui questa lista è stata creata. Quindi la Siria c'è sempre stata da quando esiste. E in questi lunghi 47 anni gli Assad, prima Hafez e poi il figlio Bashar, che sono appunto gli ex presidenti, hanno sostenuto fazioni palestinesi armate, hanno sostenuto Hezbollah in Libano, hanno sostenuto l'Iran, che ha finanziato e armato milizie in territorio siriano ma anche iracheno. Il regime ha anche permesso lo spostamento di combattenti anti-americani nella regione. Gli Stati Uniti avevano quindi diverse ragioni per mantenerla sulla blacklist. Toglierla oggi ha un significato politico grandissimo. Si sancisce la rottura col passato, c'è una Siria di ieri e una Siria di oggi e l'integrale riabilitazione del paese. E questo è un importante successo diplomatico per il presidente al-Sharaa e poi ci sono anche tutte quelle implicazioni economiche per il paese e per i suoi cittadini.
E quella che state ascoltando è la voce di Dolly Parton, la celebre regina della musica country. La leggenda americana è morta all'età di 80 anni, l'annuncio è stato dato poche ore fa dalla sua famiglia in un video. Interprete di brani come Jolene, che sentiamo in sottofondo, e 9 to 5, è stata un'icona tutto tondo. Nota soprattutto per il suo particolare timbro vocale, caratterizzato da una voce da soprano Dolly Parton, viene spesso considerata una delle migliori cantanti di sempre. I tratti caratteristici di Dolly Parton sono il pungente e talvolta sguaiato senso dell'umorismo e un look particolarmente appariscente. Dolly Parton è riconosciuta all'unanimità come una delle artiste più influenti e popolari della storia della musica. Durante la sua carriera ha infatti venduto più di 100 milioni di dischi. Nota polistrumentista e prolifica cantautrice, ha composto circa 3.000 canzoni, ha collaborato con molti artisti, da Kenny Rogers a Peter Frampton, da Rod Stewart ai più recenti Maneskin. Noi la ricordiamo con uno dei suoi brani più celebri. I Will Always Love You, una ballata romantica, uno dei tanti aneddoti. Elvis Presley si dichiarò interessato a registrarne una cover. Il progetto non fu portato a termine perché Parton si rifiutò di accettare la clausola che garantiva a Presley metà dei diritti sulla canzone. Venne però reinterpretata nel 1992 da Whitney Houston. La decisione di non cedere alla richiesta di Presley fece guadagnare a Parton, nell'ambiente dello show business, l'appellativo di Iron Butterfly, farfalla di ferro. So long, cara Dolly. Radio Giornale della Notte, adesso c'è lo sport con Omar Michal.
Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio con le partite di ritorno dei playoff che hanno regalato la prima storica partecipazione in Champions League, raggiunta ai supplementari dagli austriaci dell'ASK Linz, capaci di ribaltare addirittura 5-1 il Celtic Glasgow. Qualificazione al 120esimo anche per i campioni d'Azerbaigian del Sabah, 5-2 sugli israeliani del Beersheva. Nessun problema per il Bodo Glimt, vincente anche in casa 3-0 contro gli olandesi del NEC. Lo Young Boys vede invece partire in Premier League il laterale sinistro Adjam. Il nazionale algerino si è infatti accordato per diverse stagioni con il Brighton. Hockey su ghiaccio, l'Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita operativa di quasi 400.000 franchi. Il club leventinese ha comunque ottenuto la licenza per il prossimo campionato con un bollino rosso, ovvero sotto stretta osservazione da parte della Lega, ed ha annunciato un nuovo aumento di capitale. Come preannunciato, dal 1 ottobre Ivan Fanconi sarà il nuovo CEO, mentre Beat Musch entra nel consiglio d'amministrazione per rafforzare il legame con la Svizzera interna. Siamo al tennis con Susan Bandecchi, che ha superato il primo turno delle qualificazioni agli US Open, sconfiggendo con un doppio 6-4 l'armena Karaeva. Prossimo ostacolo di fronte quest'oggi, la slovacca Runciakova. Secondo turno nel quale l'altro ticinese Bertola sarà opposto al britannico Wendelken. Esordio positivo anche per Belinda Bencic nel doppio misto in coppia con l'italiano Cobolli, grazie ad un doppio 4-2 su Alexander Zverev e la statunitense Townsend. Al prossimo turno Bencic-Cobolli di fronte all'iconico duo Serena Williams-Carlos Alcaraz. Ciclismo, Tadej Pogačar ha ipotecato la Vuelta nel cuore dei Pirenei, vincendo in solitaria la quarta tappa di Andorra la Veglia dopo una fuga di 50 km che gli ha permesso di portare a 3 minuti e 21 secondi il vantaggio in generale sul connazionale sloveno Roglic.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo mezzanotte di questo mercoledì da poco iniziato. Occupiamoci dunque del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 26 agosto sereno. Nel corso della giornata nuvoloso. Temperature minima 17 gradi, massima 28, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Una sbirciatina all'evoluzione. In tutta la Svizzera, mercoledì e giovedì abbastanza soleggiato, con nuvole passeggere. In serata però possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto lungo le Alpi e sulle Alpi. Venerdì pioggia e temporali, sabato variabile ma nel complesso maggiori occhiate di sole. Al nord delle Alpi, in pianura, rapido passaggio a tempo soleggiato. Lungo i rilievi nubi residue e banchi nuvolosi più persistenti. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito, sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione radiofonica notturna, pressoché musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.